E per chi è più anziano, quindi Canicattì, se qualcuno è Canicattì anziano della mia età, ricorderà che nel convento dei Cappuccini c'era un certo Fra Carmelo, non so se qualcuno si ricorda, e c'era anche un certo padre Vincenzo Sena, che fu il confessore del padre Gioacchino Lalomia. E Fra Carmelo era proveretto un pochino tondo, e siccome l'avevano chiamato a padre Vincenzo per un esorcismo in casa, sapendo di questo esorcismo, Fra Carmelo dice: padre Vincenzo, io voglio venire. Senti, Carmelo, voglio venire, tu rimani a casa perché non è cosa tua. Padre Vincenzo, mi ci faccia venire. Fra Carmelo, ti ho detto, non è possibile, guarda che l'esorcismo è una cosa seria, non è, tu non è cosa tua, rimani. Padre Vincenzo, ma che ci perde? Senti, Fra Carmelo, io ti ci faccio venire, però mi devi promettere tu che non devi intervenire né prima, né durante, né dopo l'esorcismo. Limitati semplicemente a ripetere quello che io dico. Per esempio, io dico: Signore, credo in te, e tu ripeterai: Signore, credo in te. Oppure, per esempio, Carmelo: io spero in te, e tu ripeti: padre Carmelo e padre Vincenzo, io le prometto che non intervengo né prima, né durante, né dopo. Io semplicemente mi limiterò a ripetere quello che dice lei. Ah, bene, guarda, bravo Carmelo, va a prendere la stola e l'acqua benedetta, e parte. Giunto alla casa del demoniato, padre Vincenzo suona il campanello. Va ad aprire l'indemoniato, furbo il demonio, cerca di fare inorgoglire padre Vincenzo. Si accomodi il santo. Padre Vincenzo parla alla botta, no? Santo non ci sono, con la grazia di Dio spero di diventarlo. Arriva Fra Carmelo e il diavolo: tu scemunito, cosa sei venuto a fare? No, scemunito non ci sono, con la grazia di Dio spero di diventarlo. Doveva ripetere quello secondo la promessa. Allora, iniziamo intanto con grazie sentito a tutti voi, perché nonostante che l'insegnamento sia durato quasi un'ora e un quarto, forse di più, siete stati attentissimi senza distrazione. E speriamo che anche questa sera possiate rimanere anche così attenti. L'argomento, lo sapete, è il nostro combattimento spirituale. Il nostro combattimento contro le potenze delle tenebre. San Paolo, nella lettera agli Efesini, così esorta i cristiani di Efeso: rivestitevi dell'armonia, dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. Le insidie del diavolo, delle quali parla San Paolo e alle quali dobbiamo resistere attraverso un combattimento spirituale, fanno riferimento all'attività del diavolo, con la quale egli, il diavolo, come ci ricorda San Pietro, va in giro cercando chi divorare. Un'attività, la sua, quella del diavolo, che può essere ordinaria o straordinaria. Il diavolo è il nemico. Egli nutre odio verso Dio e verso gli uomini. Proprio ieri, sì, facendo un esorcismo, il diavolo era arrabbiato e mi disse: Dio è ingiusto, perché io ho commesso un solo peccato e per me è escluso dal paradiso per tutta l'eternità nell'inferno. Voi uomini, quanti peccati commettete, anche gravissimi, e Dio per voi sempre misericordioso, sempre misericordioso, vi ama, vi ama, vi ama. E lui, dinanzi a questo amore di Dio, nutre ancora di più odio verso noi uomini, proprio per questo amore straordinario, amore misericordioso che ha Dio verso di noi. Non gli ho risposto per dire altro che giusto, fu giustissimo nei tuoi riguardi, perché noi se pecchiamo siamo condizionati purtroppo da tante cose, tu invece lucidissimo hai deciso. Vuoi sapere qual è stato, qual è l'unico mio peccato? È che mi ha detto: io sono Lucifero, luce. Pretendeva che io mi inginocchiassi dinanzi all'umanità di Cristo Gesù, né ora né mai. E mattina all'inverno, che vai cercare. Allora, vediamo prima in che cosa consista questa attività e poi come essa debba essere combattuta, l'attività del diavolo, ordinaria e straordinaria. E cominciamo dalla sua attività ordinaria. Essa è costituita dalla tentazione, con la quale il diavolo cerca di far peccare l'uomo per allontanarlo da Dio e impedirgli così di conseguire la salvezza e la felicità eterna. I primi uomini ad essere tentati furono Adamo ed Eva, e il diavolo in quell'occasione ne uscì vittorioso. Anche Gesù fu tentato dal diavolo, ma questi fu da lui del tutto vinto. Ma è chiaro che non tutte le tentazioni che subiamo vengono dal diavolo. Ciascuno, scrive San Giacomo, è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte. È fuori dubbio, tuttavia, che molte tentazioni sono suscitate dal diavolo e dai demoni, per cui San Paolo può esortare i cristiani di Efeso a rivestirsi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. Con la tentazione il diavolo non si limita a indurre il singolo uomo al peccato. Paolo VI, a questo proposito, così si espresse nell'udienza generale, quella famosa udienza generale del 15 novembre 1972. Disse: il diavolo è il nemico occulto che semina errori e sventure nella storia umana. È lui il perfido e astuto incantatore che in noi sa insinuarsi per via dei sensi, della fantasia, della concupiscenza, della logica utopistica o per via di disordinati contatti sociali nel gioco del nostro operare, per introdurvi deviazioni altrettanto nocive quanto all'apparenza conformi alle strutture fisiche o psichiche o alle nostre istintive profonde aspirazioni. Sarebbe questo sul demonio e sull'influsso che egli può esercitare sulle singole persone, come sulle comunità, su intere società e su avvenimenti, un capitolo molto importante della dottrina cattolica da studiare, mentre oggi poco lo è. Non è detto che ogni peccato sia direttamente dovuto all'azione diabolica, ma è pur vero che chi non vigila con certo rigore morale sopra se stesso si espone all'influsso del miserium iniquitatis, a cui San Paolo si riferisce e che rende problematica l'alternativa della nostra salvezza. La tentazione costituisce l'attività più massiccia e più pericolosa del diavolo e dei demoni, quella che procura all'uomo il più grande male. Di essa poco ci si preoccupa, mentre si presta tanta attenzione alle diverse forme di azione straordinaria. Quando l'uomo, raggiunto da Satana con la tentazione, con atto libero e personale si mette in suo potere con il peccato, proprio allora Satana riesce ad impadronirsi davvero di lui in ciò che ha di più profondo. E perciò da stolti, ci dicono giustamente i nostri vescovi, prestare tanta attenzione all'eventuale presenza del maligno in alcuni fenomeni insoliti e non preoccuparsi affatto della realtà quotidiana della tentazione del peccato, in cui Satana, omicida fin dal principio e padre della menzogna, è sicuramente all'opera. I fenomeni insoliti di cui parlano i nostri vescovi sono l'infestazione diabolica, la vessazione diabolica e la possessione diabolica. Esse, seppur procurano mali molto gravi, non sono però così gravi come il peccato. Tali sofferenze di per sé non allontanano da Dio, anzi fanno crescere la santità se sono offerte con amore a Dio. Il peccato invece si oppone al disegno salvifico di Dio e al suo regno. Il peccato è quel male che porta in sé la definitiva e assoluta prospettiva della sofferenza eterna. Il peccato è rifiuto dell'amore di Dio. Il peccato pone contro Dio. Il peccato, quando è mortale, distrugge quella perla preziosa che è la vita divina, donataci da Dio nel battesimo, quella vita che ci rende partecipi della natura di Dio, ci rende figli di Dio, fratelli di Gesù, templi dello Spirito Santo, eredi di un tesoro di gloria e di una felicità oltre misura che Dio prepara per noi nell'altra vita. Se non dovesse essere tempestivamente tolto, esso porterebbe, dopo la morte, al male definitivo della perdita della vita eterna e al male della sofferenza definitiva ed eterna che ne deriva. Comprendiamo perché l'arma più pericolosa nelle mani del diavolo non sia tanto quella della possessione, della vessazione o dell'investazione, quanto piuttosto quella della tentazione. Abbiamo voluto precisare tutto questo per renderci maggiormente conto della necessità e dell'urgenza del combattimento spirituale. Che poi le tentazioni del diavolo e dei demoni debbono essere molte, lo si può desumere da questo: come Dio, che vuole che tutti gli uomini si salvino, sovrabbonda con le sue grazie attuali perché essi raggiungano tale meta. C'è da pensare che Satana, che vuole tutto il contrario, che vuole che tutti gli uomini si dannino, sovrabbondi anche lui con le sue tentazioni. E io lo raccomando sempre a tutti i gruppi ecclesiali. In ogni gruppo ecclesiale c'è un potenziale di salvezza. Nel Consiglio dei Cristianizzati c'è un potenziale di salvezza. Tra i neocatecumeni c'è un potenziale di salvezza. Nel rinnovamento nello spirito c'è un potenziale di salvezza. Se io dovessi essere il diavolo, vi lascerei in pace? Penserei io come distruggere e depotenziare questo potenziale di salvezza. Basterebbe mettere gli uni contro gli altri per distruggere questo potenziale di salvezza, perché lui conosce bene il pensiero di Gesù: ogni regno diviso in se stesso va in frantumi. Allora, se voi volete resistere, dovete stare sempre uniti. E l'arma di cui si serve il diavolo per distruggere, sapete cos'è? È l'arrivismo. Potete finalmente diventare coordinatore regionale, coordinatore di Odesano, coordinatore. E su questo poi naturalmente lui costruisce l'uno contro gli altri. Statevi attenti, sappiate avere occhi per vedere oltre, che c'è uno che lotta contro di voi, sia chiaro, contro ogni gruppo dove c'è un potenziale di salvezza. Aprite gli occhi. Oltre all'attività ordinaria, esiste anche un'altra attività del diavolo, che è quella straordinaria. Infestazione, vessazione e possessione costituiscono l'attività straordinaria del diavolo. Ma esse che cosa procurano a quei membri del popolo di Dio che ne sono vittime? Vediamolo in maniera molto sintetica, per renderci conto della necessità del combattimento spirituale anche da quest'altro versante. Con l'infestazione, il diavolo e i suoi angeli, che sono i demoni, tormentano l'uomo indirettamente attraverso le sue cose. Per esempio, con porte e finestre che da sole si aprono e si chiudono, con lo spostamento di mobili o di altri oggetti, con rumori in casa, con luci, televisori o impianti stereofonici che da sole si accendono e si spengono, con fiamme generate da cortocircuito senza che l'interruttore salvavita stacchi la corrente elettrica, con caduta improvvisa di oggetti e con traiettorie che sfidano le normali leggi di gravità, con cattivi odori, a volte di zolfo, che sorgono improvvisamente senza alcuna causa e senza spiegazioni plausibili, e con altre cose del genere che il più delle volte impediscono all'uomo di poter riposare e mettono a dura prova il suo sistema nervoso. Questa è l'infestazione diabolica. Poi c'è la vessazione diabolica. Con essa il diavolo e i demoni dall'esterno tormentano l'uomo, non però indirettamente come avviene nella infestazione, ma direttamente, sia a livello somatico, colpendo il suo corpo, e cioè in diverse maniere, e sia a livello interiore, colpendo la sua psiche con ossessioni diaboliche, oscurando per esempio la sua intelligenza, imprimendo violentemente nella sua immaginazione orribili rappresentazioni, oppure mettendo in lui delle idee errate
difficili da allontanare, come pure degli appetiti malsani, dei sentimenti infernali ai quali egli pensa di acconsentire, tanto l'impulso al male è forte. Con la possessione, infine, il diavolo e i demoni non si limitano a tormentare l'uomo dall'esterno, essi intervengono prendendo possesso del suo corpo, sospendendo di tanto in tanto l'esercizio delle sue facoltà, cioè l'esercizio dell'intelligenza, della volontà e della memoria, e operando attraverso il suo corpo. In questo caso l'uomo posseduto entra in trance nel momento stesso in cui emerge un'altra personalità, quella appunto del diavolo o di qualcuno dei demoni, e riprende l'esercizio delle sue facoltà senza però ricordare nulla di quello che gli è accaduto, solo quando il diavolo o i demoni sospendono quella loro attività di possessione. Il potere che Satana e i demoni sono in grado di esercitare sul corpo umano è molto ampio. L'indemoniato può essere spostato o fatto levitare, può essere alterato nella sua conformazione esterna e stravolto nelle sue funzioni neurovegetative. Quello che il diavolo procura ai figli di Dio attraverso l'infestazione, la vessazione, la possessione è a volte, diciamolo, terribile. Sono sofferenze che non possono non strapparti le lacrime quando ne sei spettatore. Se non si vede, si è tentati di non credere. Nel mio libro L'omicida sconfitto troverete ben 14 casi di possessione diabolica delle quali è avvenuta la liberazione. Bene, lì sono descritte tutte le sofferenze che il maligno procurava a queste persone attraverso la loro stessa testimonianza che fanno in quel libro. Le sofferenze sono avvertite dalla paziente non quando la possessione è in atto e il maligno sospende l'esercizio di tutte le sue facoltà. In questo caso il posseduto è come anestetizzato. Egli perciò non soffre, soffre invece, a causa delle preghiere dell'esorcismo, il maligno, il quale mi grida smettila di tormentarmi. Proprio in questi giorni, esorcizzo già una persona da diverso tempo, mi disse, ma ancora continua a tormentarmi. Dico, se non abbiamo controllo, sei tu che stai tormentando questo uomo, vattene all'inferno e lascia libero questa persona. Le sofferenze sono avvertite dal posseduto quando invece il maligno, non sospendendo l'esercizio delle facoltà di lui, lo tormenta in varie maniere. In questo caso il paziente è costretto a subire tutte le vessazioni che il maligno per rabbia gli infligge e a ricordare quanto gli fa dire persone di un'intensa vita spirituale che durante gli esorcismi sono costretti a dire per esempio bestemmie orrende, ma non sono loro evidentemente, è il maligno che fa dire quelle bestemmie, ma che loro non possono contenere e controllare. A quelli che non credono all'esistenza del diavolo, forse la prova più convincente potrebbe essere questa, che per un solo giorno si riversassero su di loro le sofferenze che il maligno procura in qualcuno dei posseduti. Per un solo giorno. Essi invece portano da tanti anni una croce che a confronto delle tante croci da me viste sulle spalle di tanti uomini sono niente nei confronti di essi. Alla luce di questa duplice attività ordinaria e straordinaria del diavolo contro l'uomo ne deriva che la nostra vita cristiana non può non essere sottoposta a un combattimento spirituale. È sottoposto a un combattimento innanzitutto perché abbiamo un tesoro da custodire e da fare sviluppare, quello della vita divina deposta in noi nel giorno del battesimo, che ci ha resi realmente figli di Dio, chiamati a vivere con Lui un rapporto di amicizia e di comunione che si protrarrà in maniera perfetta oltre la morte, quando figli nel Figlio, vivendo la vita stessa di Dio, saremo simili a Lui. Lo vedremo così come Egli è e avvolti dal suo Santo Spirito potremo donarci totalmente a Lui in un abbraccio di amore che ci procurerà una felicità oltre misura ed eterna. il diavolo, attraverso la sua attività ordinaria, costituita dalla tentazione, cercherà di farci perdere questo tesoro della vita divina. Da parte nostra siamo chiamati a lottare perché ciò non avvenga. La vita cristiana è sottoposta a un combattimento, anche perché abbiamo da contrastare l'attività straordinaria del diavolo.
Soltanto una comunicazione molto semplice. Siccome qua siamo troppi, qui fuori abbiamo messo una cassa, quindi dobbiamo ascoltare l'insegnamento. Se poi ci piace vederci nelle facce, andrà un altro discorso. Ma l'insegnamento si deve ascoltare. Quindi fuori c'è una cassa, se liberate qualche posto per gli anziani, eccetera, eccetera, va bene, ok?
Dicevo che la vita cristiana è sottoposta a un combattimento anche perché abbiamo da contrastare l'attività straordinaria del diavolo, costituita, come abbiamo detto, dalla infestazione, dalla vessazione e dalla possessione. Attenzione, non ci distraiamo. Da precisare che la battaglia alla quale noi siamo sottoposti, come ci fa sapere San Paolo nella lettera agli Efesini, non è contro creature fatte di sangue e di carne. Le armi perciò che dovremo usare in tale battaglia non potranno essere carnali, saranno invece armi di luce, che tuttavia, dice San Paolo, hanno da Dio la potenza di abbattere le stesse fortezze. A proposito di questo combattimento spirituale, la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II afferma che tutta intera la storia umana è pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre che durerà fino all'ultimo giorno. A sua volta la Lumen Gentium ha un'esortazione con la quale spinge voi fedeli laici a non nascondere all'interno del vostro animo la speranza della gloria futura, ma, testuale parola del Concilio, con una lotta contro i dominatori di questo mondo tenebroso e contro gli spiriti del maligni che la esprimano anche attraverso le strutture della vita sociale. Alle origini Dio aveva preannunciato un tale combattimento quando, dopo il peccato dei nostri progenitori, si rivolse al serpente con queste testuali parole: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza, questa ti schiaccerà il capo. La discendenza della donna, che nel combattimento avrebbe schiacciato la testa al serpente, sarebbe stato certamente Cristo Gesù, non però da solo, ma come capo di una moltitudine che con lui avrebbe formato un solo corpo. Dunque, in quel protovangelo era previsto un combattimento e una vittoria. Un combattimento di Cristo Gesù capo, ma anche un combattimento di coloro che con lui avrebbero formato un solo corpo. Inoltre, era prevista una vittoria sul serpente, una vittoria da parte di Gesù capo, ma anche una vittoria da parte delle sue membra inserite in lui come tracci nella vita. Storicamente, Gesù ingaggiò una lotta serrata contro il diavolo, riportando su di lui la sua splendida vittoria. Vittoria nelle tentazioni, vittoria attraverso la sua attività esorcistica. Leggete il Vangelo, poche parole, non come noi esorcisti dobbiamo pregare a lungo. Te lo dico io, vai via e non tornare più. Basta. E avveniva l'esorcismo. Vittoria soprattutto attraverso il mistero pasquale della sua morte e risurrezione, che distrusse le opere del diavolo e divenne pegno di quella vittoria totale e definitiva che si avrà nella sua venuta ultima, quando il diavolo sarà legato per sempre e non gli sarà più permesso di fare a noi del male, né attraverso la sua azione ordinaria, la tentazione, né attraverso la sua azione straordinaria, infestazione, possessione e vessazione. Verrà gettato nello stagno di fuoco, scrive San Giovanni, e là rimarrà per tutti i secoli dei secoli. Proprio allora, e cioè dopo aver ridotto a nulla, cioè all'impotenza, ogni principato e ogni potestà, ossia diavoli e demoni, Gesù, secondo quanto ci fa sapere San Paolo, consegnerà il regno al Padre suo. Sarà questa sconfitta definitiva, ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, che libererà finalmente tutta quanta la creazione dalla corruzione del peccato e della morte. Quella lotta che Gesù capo ingaggiò contro il diavolo e i demoni è divenuta per noi, suoi seguaci, una missione da compiere. Anche noi, in quanto inseriti in Lui come tralci nella vita, siamo chiamati a prolungare nella storia questo suo combattimento contro il diavolo e i demoni, sia sul piano della loro azione ordinaria che su quella della loro azione straordinaria, nella certezza che in Lui potremo riportare delle splendide vittorie. In questo combattimento dobbiamo distinguere una doppia strategia: una strategia di difesa innanzitutto e poi una strategia di attacco. San Paolo a questo proposito così scrive: la nostra battaglia non è contro le creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'arma di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque fermi, ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere, di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi. San Paolo in questo brano ci fa vedere con chiarezza come la vita spirituale comporti una battaglia. Ora, in questa battaglia, per vincere, egli prevede che bisogna rivestirsi, a somiglianza di quel che facevano i romani nelle loro battaglie, di un'armatura. Si tratta, nel nostro caso, dell'armatura di Dio. L'armatura dei romani prevedeva mezzi di difesa e mezzi di attacco. I mezzi di difesa erano una cintura ai fianchi, una corazza, uno scudo, un elmo. I mezzi di attacco invece erano la spada per colpire, le calzature per meglio muoversi e poter così rincorrere e colpire il nemico. Anche l'armatura di Dio, a somiglianza di quelle dei romani, dovrà prevedere, secondo San Paolo, mezzi di difesa e mezzi di attacco contro i dominatori di questo mondo di tenebra. I mezzi di difesa saranno la verità, la cintura della verità, la giustizia, la corazza della giustizia, la fede, lo scudo della fede, la salvezza, l'elmo della salvezza. I mezzi di attacco contro i dominatori di questo mondo saranno la parola di Dio, la spada della parola di Dio, lo zelo per propagare il Vangelo della pace, la calzatura dello zelo per propagare il Vangelo della pace. Infine, l'armatura di Dio per combattere i dominatori di questo mondo di tenebra dovrà prevedere preghiera incessante, vigilanza, perseveranza, preghiera per tutti i fratelli, perché anch'essi, nel difendersi contro gli spiriti del male e nell'attaccarli, possano uscirne vittoriosi. Vediamo di fermarci ancora un po' sia sulla strategia di difesa e sia sulla strategia di attacco nel combattimento contro il diavolo. Strategia di difesa in generale nel combattimento spirituale contro il diavolo. Oltre a quanto ha previsto San Paolo, ci si difende dal diavolo onde evitare d'essere colpiti da quei mali provenienti da una sua azione straordinaria, come la possessione, la vessazione e l'infestazione, evitando di aprire certe finestre. Tali finestre possono essere l'adesione a sette sataniche, la partecipazione a riti satanici, in particolare alle cosiddette messe nere. Nel mio libro vi accorgerete, questo della, dove io narro queste 14 rivelazioni, di un caso di uno che ha partecipato a un rito satanico, si è beccato una possessione diabolica. Adesso è finalmente liberato dopo 2 anni e mezzo di preghiere su di lui, e lì c'è tutta la sua testimonianza. Poi una propria consacrazione a Satana. Alle volte qualcuno, vedendo che il suo problema ha dei problemi economici che non riesce a risolvere, Satana, se tu mi risolvi questo problema economico, ti consegno la mia anima. Guardate, non sono cose documentate. Un patto fatto con Satana, come quello che fece una ragazza piena di odio verso tutto e verso tutti, per quello che aveva subito da parte di suo padre per tanti anni. Per molti anni subì violenze sessuali dal papà. Questa esperienza terribile, direi, lo portò ad avere un odio verso tutti e verso tutto. Sentite cosa ha fatto. Si è rivolto a Satana con queste testuali parole: Satana, unico mio Dio, vieni dentro di me, fammi essere la tua seguace e fammi distruggere il mondo. Ti sarò fedele, non ti tradirò mai. Vieni dentro di me nella tua potenza, prendi il mio cuore, io sarò tua. Si è beccato una possessione diabolica. La partecipazione a sedute spiritiche. Questo, guardate, purtroppo nelle scuole le volte si ripetono questo esercizio di sedute spiritiche, e poi naturalmente ricorrono all'esorcista per essere liberati. Il ricorso a maghi, chiromanti, fattucchieri, cartomanti. Alla luce di quello che ho detto ieri, mi riferisco a quelli veri. Gli altri a cui tu ricorri commetti peccato mortale, diciamolo chiaramente, ma contro il primo comandamento non si può. È un modo per noi dire: tu Gesù non sei il mio unico salvatore, la salvezza tu non me la dai, me la trovo da un mago, da un battucchiere. Quindi in questo caso, se sono falsi maghi, fanno denaro, tu spendi denaro inutilmente, fai peccato, ma non porti nessuna conseguenza. Mentre se ricorri al vero mago, che ha un contatto con il diavolo, ha dei poteri medianici ricevuti da lui, è chiaro che questo ricorso ti può portare ad avere poi qualche o vessazione diabolica, nelle migliori delle ipotesi, o addirittura qualche possessione diabolica. Ancora il ricorso a persone che dicono di avere spiriti guida e spiriti buoni per essere da loro aiutati. Ve l'ho spiegato questa mattina, quindi avete un nesso con quello che ho detto stamattina. L'ascolto di CD di rock satanico, il cui messaggio sia un invito al culto di Satana, alla violenza, alla necrofilia, alla bestemmia, al suicidio. Qualcuno mi ha chiesto sul fatto del rock satanico. La verità qual è? Che tante volte questi canti sono fatti in inglese e non si capiscono magari il contenuto delle parole. E il contenuto delle parole sono a volte consacrazione a Satana, sono invocazioni di Satana. È chiaro che in questo contesto può diventare pericoloso chi fa proprio questi canti, questa musica di rock satanico. L'uso poi di amuleti e talismani carichi di negatività, perché lavorati da maghi, mi riferisco a quelli veri. La pratica della scrittura automatica, della cartomanzia, della cromanzia, della magia. Quindi persone che hanno praticato corrono dei rischi grossissimi. La richiesta a un medium dell'evocazione di un defunto o altre cose del genere. Quindi questa difesa, come ci si difende, evitando di aprire queste finestre. Inoltre ci si difende dal diavolo per non essere vinti da lui con la tentazione e per non essere raggiunti da una sua possessione o vessazione o infestazione. Attenzione, vivendo costantemente in grazia. Lo disse Paolo VI, riportiamo le sue testuali parole. Tutto ciò che ci difende dal peccato ci ripara per ciò stesso dall'invisibile nemico. La grazia è la difesa decisiva, l'innocenza assume un aspetto di fortezza. La grazia è la difesa decisiva dall'invisibile nemico, per il fatto che il vivere in grazia comporta una vita vissuta in profonda amicizia con Dio. Ora, quando tale amicizia si fa obbedienza amorosa, si alimenta della parola di Dio, si nutre dell'Eucaristia, si restaura col sacramento della riconciliazione, riceve ulteriore sostegno dagli altri sacramenti e dalla preghiera personale. Proprio allora tale amicizia costituisce l'armatura di Dio, della quale parla San Paolo, che consente di poter resistere alle insidie del diavolo. Potremmo stabilire questo principio: quanto più l'uomo vive in amicizia con Dio, tanto meno il diavolo e i demoni possono vincerlo nella tentazione. E salvo casi particolari dovuti a un disegno di Dio frutto del suo amore, in via ordinaria, quanto più l'uomo vive in amicizia con Dio, tanto meno il diavolo e i demoni possono raggiungerlo con la possessione, con la vessazione e con l'infestazione. Vediamo adesso quale strategia di difesa dobbiamo adottare nelle tentazioni causate dal diavolo. Mi volto un pochettino da quella parte perché vedo che si lamenta, ma sempre mi guarda. E da ricordare, innanzitutto, che l'azione demoniaca attraverso le tentazioni non risparmia nessuno. È proprio per questo che anche i santi, per esempio San Francesco d'Assisi, dovettero far fronte a volte a pensieri cattivi suscitati dai demoni, che costituivano per loro altrettante tentazioni. Addirittura, secondo i padri, l'azione dei demoni cresce e quindi i pensieri cattivi da loro suggeriti si moltiplicano a misura del progresso spirituale. Più tu ami il Signore, più sarai tentato. Questo deve essere chiaro. Se io dovessi essere diavolo e vedo qualcuno di voi impegnato seriamente nella vita spirituale, sapendo che la vostra vita spirituale creerà danni per lui, perché tanti saranno santi proprio perché lui è santo, ma voi che io volete che io vi lasci in santa pace? Caspitina, farei tutto il possibile per cercare di farmi crollare in questo cammino. Ed è quello che fa Satana. Dicono i padri: come non è possibile camminare sulla terra senza fendere l'aria, così è impossibile che il cuore dell'uomo non sia continuamente combattuto dai demoni o segretamente tormentato da essi. Lo scopo perseguito dai demoni nel suscitare i pensieri cattivi è quello di incrementare in noi le passioni, spingendoci anche al peccato d'azione, oppure quello di far ritornare in noi le passioni di cui ci eravamo liberati. Ci potrebbe essere un altro scopo, che è quello di disturbare la preghiera in colui che si è già liberato dalle passioni ed impedirgli così di farlo giungere alle vette della contemplazione. In ogni caso, per i demoni si tratta sempre di fare dei tentativi per allontanarci da Dio e per metterci contro il Signore. Da questo punto di vista, i pensieri cattivi presentati dai demoni appaiono come una tentazione e noi abbiamo una duplice possibilità: o quella di accoglierli, questi pensieri cattivi, facendo così la volontà dei demoni, o quella di respingerli facendo così la volontà di Dio. Pertanto ogni pensiero cattivo che si presenta in noi appare come una prova che può condurci o alla nostra perdizione o alla nostra salvezza, secondo la scelta che ne facciamo. State attenti e sia chiaro: un conto è la tentazione, un conto è il peccato. In un pensiero cattivo, quando comincia il peccato? Il peccato comincia quando tu ti accorgi di quel pensiero cattivo. Sai, ti rendi conto che devi allontanarlo, perché non è conforme alla volontà di Dio, però la cosa ti piace e ti ci tende. Qui comincia il peccato, non prima. Conseguentemente, se tu nell'arco di una giornata per 10.000 volte questo pensiero ti tormenta e ritorna, e tu per 10.000 volte tagli appena te ne accorgi, ti distrai, io ti domando: perché tu stai tagliando? Perché non voglio offendere il Signore. Ma perché non voglio offendere il Signore? Perché lo amo. Dunque in quel giorno hai fatto 10.000 atti di amore attraverso la tentazione, che non avresti fatto se non ci fosse stata la tentazione. Perché la tentazione è un bene per noi, perché ci fa crescere nella santità. Ha una condizione, che appena ce ne accorgiamo, tagliamo. C'è quel pensiero cattivo, comincia a pensare a una bellissima partita di calcio e ti distrae. Inoltre, cedendo alla tentazione, perpetuiamo in noi un eventuale stato malsano, oppure vi ricadiamo. Al contrario, se non cediamo, noi possiamo guarire le eventuali passioni, oppure evitare di riammalarci spiritualmente. San Giacomo sottolinea la funzione positiva della tentazione. Dice: beato l'uomo che resiste alla tentazione, poiché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quanti lo amano. Dall'atteggiamento di fronte ai pensieri cattivi dipende dunque il nostro destino spirituale. È per mezzo del consenso ai pensieri che le passioni nascono e persistono, e i demoni prendono così possesso dell'anima o continuano a permanervi. Al contrario, sarà per rifiuto dei pensieri che noi, con l'aiuto di Dio, possiamo essere liberati dalle nostre passioni e progredire nelle virtù, unendoci a Dio e crescendo in tale unione. E tenere presente che vi è un momento in cui il rifiuto di un pensiero cattivo è facile, vi è poi un momento in cui il rifiuto è difficile, vi è purtroppo un momento in cui il rifiuto diviene quasi impossibile. Una strategia adeguata di difesa per combattere i pensieri cattivi e per sconfiggere gli attacchi demoniaci che li hanno ispirati deve prevedere innanzitutto vigilanza e attenzione. La raccomandazione di essere attenti e vigilanti si trova frequentemente nei discorsi di Gesù. Ricordiamo solo la raccomandazione data nel Getsemani: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Anche negli scritti di San Paolo troviamo la raccomandazione alla vigilanza. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. San Pietro infine così scrive: siate sobri e vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetevi saldi nella fede. Essere attenti e vigilanti significa in senso generale vegliare su noi stessi, occupandoci del nostro destino spirituale piuttosto che delle cose esteriori, e sorvegliare il nostro comportamento esteriore onde evitare le azioni cattive. Tuttavia, poiché è dai pensieri che derivano le azioni, ed è anche dai pensieri che dipendono la nascita e il perdurare delle passioni, ne segue che dovrà essere soprattutto su di essi, sui pensieri, che dobbiamo volgere l'attenzione e la vigilanza. È da tale vigilanza che dipende la nostra vittoria, in quanto è soprattutto a questo livello che la vigilanza e l'attenzione appaiono come armi spirituali di grande efficacia nel nostro combattimento spirituale. Ora, essere attenti e vigilanti nei confronti dei nostri pensieri vuol dire esaminare ogni pensiero fin da quanto sorge in noi, per vedere quale sia la sua natura, se cioè si tratta di un pensiero buono o indifferente o cattivo. Si tratta pertanto di fare un discernimento sui pensieri. Dopo il discernimento, tenendo conto della natura dei pensieri, si potrà o si dovrà adottare, secondo i casi, un diverso comportamento. Se si tratta di un pensiero buono o indifferente, tu potrai lasciarlo penetrare in te anche profondamente, perché non porterà conseguenze negative, eccetto il caso in cui tu ti trovi in uno stato di preghiera, perché alcuni di tali pensieri la ostacolerebbero. Non è così nel caso si trattasse di un pensiero cattivo. Tu allora dovrai assolutamente evitare di abbandonarti ad esso e dovrai rifiutarlo subito, non appena ne hai consapevolezza. Per rifiutare i pensieri cattivi si possono adottare due metodi. Il primo consiste nel fermarsi su di essi e nell'impegnarsi in una discussione sprovvista però di ogni consenso. Si tratta, nell'ambito di questa discussione con il pensiero, di contraddirlo e di confutarlo, opponendo diversi argomenti tratti dalla scrittura così come fece Gesù nelle tentazioni. Gettati, ti porteranno gli angeli. Gesù sconfigge la tentazione con la parola di Dio, in una discussione. Stavi che è scritto, ecco, la risposta di Gesù. Un tale modo di combattere i pensieri, tuttavia, deve essere riservato, secondo i padri, a coloro i quali sono sufficientemente avanti nella vita spirituale, per non lasciarsi sedurre in questa discussione dagli argomenti del nemico e per non essere alla fine vinti da lui, come accadde per Eva, che cominciò a discutere con il diavolo e poi fu coinvolta. Il secondo metodo da adottare, che è da preferirsi secondo i padri, è quello di non lasciare affatto entrare il pensiero che si presenta alla porta del nostro cuore, rigettandolo fin dal suo nascere, evitando ogni discussione, anche se la si dovesse fare, al fine di contenerlo e rifiutarlo. Oltre all'attenzione e alla vigilanza, la strategia per combattere i pensieri cattivi e per sconfiggere gli attacchi demoniaci che vi ha ispirati deve prevedere anche la preghiera, la quale gioca un ruolo indispensabile e costituisce la principale arma di difesa di cui noi disponiamo. Lo stesso Gesù vi associa: vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione. La lotta contro i pensieri è un'opera a lungo termine e ottenere una vittoria totale esige talvolta molto tempo. Durante questo tempo lo scoraggiamento è permanentemente in agguato. Per evitarlo conviene fare attenzione a ciò che scrive San Giacomo e che già abbiamo ricordato: beato l'uomo che resiste alla tentazione, poiché dopo averla superata riceverà la corona della vita che Dio ha promesso a quanti lo amano. Gesù aveva detto: chi persevererà sino alla fine sarà salvo. Vediamo adesso quale debba essere la nostra strategia di attacco nel combattimento contro il diavolo. Nella lotta contro il diavolo e i demoni non è sufficiente la strategia di difesa, è già molto, ma non è tutto. È necessaria anche una strategia di attacco. E in questa strategia di attacco il Signore vuole servirsi di voi, del rinnovamento. Noi combattiamo positivamente contro il diavolo e i demoni con una strategia di attacco, riportando in Cristo Gesù delle vittorie su di loro. Tutte le volte che ci sforziamo di eliminare in noi la prima opera del diavolo, che è il peccato. Deve essere chiaro per tutti questo. Quando noi eliminiamo nella nostra vita il peccato, non è semplicemente un problema nostro personale, ma chi è implicato in tutto questo è anche il diavolo, che riceve una batosta, perché nel peccato noi siamo suoi schiavi, siamo nel regno delle tenebre. Quando ci tiriamo fuori dal peccato passiamo al regno della luce, passiamo a Cristo Gesù. Ancora, combattiamo positivamente con una strategia di attacco tutte le volte che attraverso il nostro apostolato, il vostro apostolato, induciate gli altri a rompere con il peccato e a vivere nell'amicizia con Dio Padre. E quindi li induciate a passare dal regno delle tenebre al regno della luce per vivere da figli in comunione con il Padre Celeste. Ma è bella questa prospettiva. C'è la prospettiva di un combattimento contro di lui. Per conseguenza, quando io cerco di indurre quel mio amico a portarlo nell'amicizia con Cristo Gesù, devo avere la consapevolezza che io sto lottando contro il demonio, sto cercando di vincerlo, e quando finalmente riesco a portarlo da questa parte, che meraviglia, già ha ricevuto una sconfitta il diavolo. Ancora, combatto il demonio con una strategia di attacco tutte le volte in cui, nella sofferenza naturale o causata dal maligno, ci lasciamo raggiungere dalla potenza della morte e risurrezione di Gesù e induciamo gli altri a lasciarci raggiungere da questa stessa potenza e con amore offriamo a Dio la nostra sofferenza. La sofferenza, infatti, che agli inizi entrò nel mondo a causa del peccato, si trasforma in questo caso in qualcosa di grande per noi e per l'umanità. Per una tale offerta, infatti, cresce la nostra santità. Ci è preparato uno smisurato ed eterno grado di gloria. Diamo compimento a ciò che nei patimenti di Cristo manca nella nostra carne per la salvezza degli altri. E così la croce, come disse Papa Francesco quando era ancora cardinale, diventa il luogo teologico della nostra vittoria sul diavolo. Io porto un'immagine ai posseduti, i quali magari da 5, 6, 7 anni ritornano a me per la preghiera e possono essere scoraggiati e pensare che sono degli sconfitti. E io dico no, tu sei vittorioso, tu partecipi alla vittoria di Gesù. Ma come farà Benigno vittorioso se Dio da 8 anni? Ascolta, immagino di coloro che il diavolo, invece di procurarti queste sofferenze, avesse la possibilità di spararti. Dio cioè non ha tolto a lui né la pistola e nemmeno la possibilità di spararti. E quindi incontra te e spara. Però appena arriva il proiettile, te lo prendi nelle mani, lo offre a Dio e si trasforma in oro. Lo metti in tasca. Lui spara, oro. Lui spara, oro. Chi è vittorioso? Lui che spara o tu che trasformi per la potenza della morte e risurrezione di Gesù il proiettile in oro? Dice io col proiettile. E qual è questo oro che io incasso? L'oro della gloria che Dio prepara per te, per uno smisurato ed eterno grado di gloria. Dio prepara per te uno smisurato ed eterno grado di gloria. Oro che tu incassi. Salvezza degli altri, perché questa sofferenza che il diavolo ti procura, Gesù l'associa a quella sua, e tante persone si salveranno grazie a questa sofferenza. La tua santità cresce. Allora lui pensa di essere vittorioso perché spara e ti procura queste sofferenze, ma il vero vittorioso è Cristo Gesù, e tu che partecipi della sua vittoria. Non ti scoraggiare, vai avanti e offri ancora. Noi inoltre lottiamo positivamente contro il diavolo e i demoni con una strategia di attacco, riportando in Cristo Gesù delle vittorie su di loro. Tutte le volte che da operai nella vigna del Signore ci impegniamo a propagare il Vangelo della pace. È uno strumento di attacco, vi ricordate San Paolo? Facendo sapere agli uomini del nostro tempo soprattutto questo, che essi sono amati da Dio. Perché quando questa verità annunciata a noi entra nel cuore di una persona, cambia il cuore di quella persona. Io me ne accorgo alle volte nel confessionale. Arriva quella persona e mi dice: fra Benigno, sono da 45 anni che non mi confesso. Io le sorrido e dico: ma che meraviglia, oggi tu dai una gioia grande al Signore. Ma non perché te lo dico io, ha detto lui, si fa più festa in cielo per un peccatore che si pente che per il 99 è giusto. Sai un'altra cosa, oggi in cielo si fa festa per te, e ti accorgerai che Dio nemmeno un rimprovero, perché ti ama, la sua gioia è quella di perdonare. Non sa fare altro che questo, perché ha mandato il proprio figlio non per condannare ma per salvare. Ti ama, ha atteso da tanto tempo questo tempo, e sappi che se tu sei qui è perché lui ti ci ha portato. E vedrai quell'abbraccio, già vedo delle lacrime che spuntano agli occhi. Ha capito il messaggio. È entrato nel cuore di quell'uomo l'amore di Dio e il bisogno di una risposta, l'amore di tagliare per sempre con il peccato. Fate accettando anche voi. È un modo per lottare contro il diavolo. Questa è una strategia di attacco. Propagare il Vangelo della pace, sapere, far sapere agli uomini: Dio ti ama, Dio ti ama. Peccato. Alle volte vengono delle persone, impostate le cose diversamente. Quel figlio che non va a messa, la cosa, sai, mio figlio è presente a me, non va a messa, non ci va assolutamente. Io non è che gli dico: ma no, tu ce l'hai, fa tutto il contrario. Peccato, ti stai perdendo qualcosa di grande. Gesù ti ama tanto, come sarebbe bello poter andare lì in chiesa a lodarlo e benedirlo per questo amore. Ma poi sai che meraviglia, il Signore ti invita a qualcosa di grande. Se fossi il Papa che ti invitasse a una cena, che ti sentiresti fortunato il Papa? Ma qui c'è Dio stesso che ti invita a una cena, e sai cosa ti offre? Non pizza, ti offre il corpo del tuo figlio. Vai, cioè, in chiave positiva, tu gli annunci qualcosa di grande dentro, poi il Signore fa il resto. Questa è una forma di strategia di attacco contro il diavolo. Noi lottiamo positivamente contro il diavolo e i demoni con una strategia di attacco, riportando in Cristo Gesù delle vittorie su di loro. Tutte le volte che da operai nella vigna del Signore viviamo il Vangelo servendo cristianamente la persona, con riscoprire noi stessi e fare riscoprire agli altri la dignità inviolabile della persona umana. col difendere, rispettare e indurre gli altri a rispettare i diritti inviolabili della persona umana, quali il diritto alla vita e il diritto alla dimensione religiosa. Quando facciamo questo lavoro verso gli altri, questa è una strategia di attacco contro il diavolo. Tutte le volte poi che da operai nella vigna del Signore viviamo il Vangelo, servendo cristianamente non solo la persona, ma anche la società, e la serviremo col promuovere la famiglia. Quando voi perseverate nel matrimonio indissolubile, state lì legati al vostro marito e alla vostra moglie, succeda quel che succeda, e celebrate il 25esimo di matrimonio, 50 anni di matrimonio, quella è una sconfitta per il diavolo, perché lui è per distruggere i matrimoni, me lo dice tante volte, per distruggere. E voi invece dite no, no, noi ti conosciamo chi sei, cosa vuoi, noi ci romperemo le teste con mio marito, ma non ci dividiamo, peggio. È una lotta, una lotta. Cioè, bisogna tenere presente chi sta dietro, chi sta dietro. Guardate che noi ci troviamo in un tempo in cui c'è un'azione massiccia del diavolo che voi nemmeno immaginate. E si sente degli stessi uomini, questo è il punto. I satanisti, e mi fermo così perché dovrei portare delle testimonianze, ma devo tutelare le persone. I satanisti sono gli alleati di Satana che portano avanti tutto il loro obiettivo ben preciso, lottare per distruggere l'uomo e consegnarlo al Satana. Allora dobbiamo noi avere coscienza di un momento. Noi non siamo così fessi che non ti conosciamo. Sappiamo che la tua più grande vittoria è ignorarti e pensare che tu non esisti, perché in questo caso tu fai quello che vuoi. Ah no, ci pensiamo noi per te. Assolutamente. Avere questa capacità di vedere chi ci sta dietro ci aiuta nel combattimento a non cedere le armi a lui. Allora col promuovere la famiglia, con la carità verso il prossimo nelle forme antiche e nuove delle opere di misericordia corporale e spirituale. E proprio bellissimo, ho partecipato a una laurea in medicina di una suora, vive la nostra stessa vita, si è laureata con 110 la lode e ha fatto una tesi sugli immigrati che vengono, no, qui da noi altri. Ha concluso poi la sua tesi dicendo questo. Ha detto innanzitutto, lei ha fatto tutta una ricerca in un centro, che non è vero che gli immigrati qui da noi portano malattie, assolutamente, è tutto documentato. Secondo, ha concluso dicendo, sentite, qui in Italia le persone sono divise, alcuni non vorrebbero assolutamente questi immigrati, noi altri basta andare per le vostre terre, altri invece li vogliono. Una cosa è certa per noi medici siamo chiamati in forza della nostra professione di curare chiunque e di servire queste persone. Io dico perché medici e non come cristiani. Gesù ha accolto tutti, non ha fatto distinzione. Sono un potenziale di quelli che possono avere i suoi figli, è morto anche per loro, e conseguentemente noi assumiamo un comportamento delle opere di misericordia spirituali e corporali. Ancora, sensibilizzando i nostri fratelli nella fede perché si impegnino nella politica da portare avanti cristianamente. Ancora, facendo diventare il luogo di lavoro una comunità di persone rispettate nella loro soggettività. Allora, nel posto di lavoro, il fatto che voi rispettiate tutti, non perché sono cristiani, non perché sono cattolici, non perché sono del nostro gruppo ecclesiale, semplicemente perché sono uomini, figli di Dio, e noi li rispettiamo, e induciamo gli altri a rispettare, noi con questo atteggiamento stiamo lottando positivamente con una strategia d'attacco contro il diavolo. Compiendo il lavoro anche apostolico e inducendo gli altri a compierlo con competenza, con onestà umana, con lo spirito cristiano e come via per la santificazione personale. Una lotta contro di noi. Impegnandoci ad evangelizzare la cultura, ponendo l'uomo e inducendo gli altri a porre l'uomo al centro della vita economica sociale. Tutte le volte dunque che viviamo il Vangelo servendo cristianamente la società, in tutte queste forme di cui ho parlato, proprio allora noi combattiamo positivamente i dominatori di questo mondo con una strategia di attacco, riportando in Cristo Gesù delle vittorie su di loro. Sapete qual è l'ultimo combattimento nostro e l'ultima vittoria? Io vi consiglio di non lasciarvi sfuggire questa occasione. Ed è il momento della nostra morte. In genere c'è una mentalità, cercare di nascondere alla persona questo evento. No, sta tranquillo, Giovanni, ti riprenderai, vedrai. Si sa che sta pochi giorni di vita. Io vi consiglio di dire ai vostri familiari che si dica la verità. Perché? In quel momento la morte è entrata a causa del peccato, a causa del demonio che ha tentato l'uomo. Bene, se noi in quel momento, coscienti che stiamo morendo, con una lucidità particolare, diciamo: Signore, accetto di morire serenamente e offro la mia morte in unione con la morte del tuo figlio per la salvezza del mondo, ha un valore questo straordinario. Questo è il colpo, ma è quello più duro che voi date al demonio, perché lui a causa sua entrò la morte nel mondo e noi di questa morte ne facciamo strumento di salvezza universale insieme con quella di Gesù. È formidabile, è un momento grandioso. Io lo consiglio a tutti e io dirò ai miei confratelli: per favore, mi dovete dire esattamente, San Francesco, che meraviglia, dottore, medico, signor medico, tu mi devi dire la verità, fratello medico, quanti giorni di vita mi rimangono ancora? C'è veramente 3 giorni, a sabato non ci arriverai. Fratelli, cominciamo a cantare e a ballare, perché il medico mi ha detto che fra 3 giorni morirò, incontrerò colui che mi ama, che mi ha amato da tanto tempo. Che gioia poter incontrare! Oh, che meraviglia! Ma volete che in quel momento San Francesco non rompesse completamente la testa al diavolo? Infine, si combattono con una strategia di attacco i dominatori di questo mondo che in casi rari, fortunatamente, tormentano i figli di Dio attraverso la possessione, la vessazione o la investazione con l'arma dell'esorcismo solenne o grande esorcismo che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore. Io sono con te, c'è da dover benedire il Signore. Nell'arco di 2 anni sono avvenute ben 50 liberazioni. Dico, non mi era mai capitato. 50 liberazioni. E io dico: Signore, grazie di questo dono. Cioè, persone che soffrivano terribilmente. Per i medici, il mio libro, io dico ai nostri medici, fratelli medici, psichiatri, e dico: sentite medici, voi potete avere anche la possibilità di leggere il mio libro e sostenere che i casi riportati lì di queste persone che hanno sofferto terribilmente erano degli ammalati psichici. Però voi sapete che un ammalato psichico, per guarire, ha bisogno di un trattamento farmacologico o comunque psicoterapeutico, altrimenti non guarirà mai. Sappiate che queste persone, senza trattamento farmacologico e psicoterapeutico, sono guarite grazie all'esorcismo. Il che significa che non era una patologia, perché se fosse stata una patologia non potevano guarire, era altro. E ai medici che sono atei direi: io non posso pretendere da voi medici atei che crediate all'esistenza del diavolo o crediate alle possessioni diaboliche, ma nella vostra onestà intellettuale almeno dovreste dire questo: che certe patologie, almeno per noi, certe patologie, non si sa come e perché, guariscono con una preghiera che i cattolici chiamano esorcismo. Come avviene non lo sappiamo, sta di fatto che avviene tutto questo. Perché un medico che collabora con me da tanti anni mi disse: io sono arrabbiato con l'università perché di queste cose non ne hanno mai parlato. Dico: ti arrabbi con un'università? Ti dovresti arrabbiare con le università cattoliche, di questo non ne parlo completamente niente. Lo devi pretendere da una parte. Ah, Attenzione che adesso dirò qualcosa che riguarda tutti voi, non soltanto laici ma anche sacerdoti. Tale arma dell'esorcismo dovrà essere usata solo da un sacerdote a ciò deputato e secondo certe regole che adesso riporto, da applicare, si dice in latino servatis servandis, non saprei come tradurre in italiano, anche alle semplici preghiere di liberazione che sacerdoti o fedeli laici dovessero fare. Allora vi prego di stare attenti, perché questo vi riguarda soprattutto come rinnovamento dello spirito. Intanto bisogna ricordare ai fedeli laici e ai sacerdoti non esorcisti che non è loro lecito fare un esorcismo liturgico solenne. L'esorcismo liturgico solenne è quello contenuto nel rito dell'esorcismo affidato a noi esorcisti. Gli esorcismi contenuti lì dentro non possono essere utilizzati da sacerdoti che non sono nominati espressamente tali dal vescovo e nemmeno dai fedeli laici. Non è nemmeno consentito loro fare un esorcismo non liturgico, privato. Qual è l'esorcismo privato? Ti comando nel nome di Gesù, vai via. Non è possibile, questo non può essere fatto. Né da un fedele laico, né da un sacerdote non esorcista. Questo lo può fare solo l'esorcista. Vi dico questo perché c'è stato un intervento di Ratzinger, quando era prefetto della congregazione, che a proposito di preghiere, e probabilmente si riferiva al rinnovamento dello spirito, di preghiere comunitarie, disse in quella circostanza che non si può usare l'esorcismo di Leone XIII, nemmeno nella forma abbreviata, dove ci sono dei comandi. Questo lo può fare solo l'esorcista. E nemmeno si possono interrogare i demoni per dire chi siete, quanti siete. È proibito. Questo lo può fare soltanto l'esorcista. E se l'esorcista non può chiedere chi siete, quanti siete, non può con più ragione dire te lo comando nel nome di Gesù, parte via. Io dico ai fedeli, scusami, tu comandi invece della loro, fallo lo fare Gesù. Dillo, Signore Gesù, dove comandi che se ne va? Io credo che se lo fa lui sarà più efficace di quello che fai tu. Quindi fai in questa maniera e stai tranquillo. È però lecito a un sacerdote non esorcista fare preghiere comunitarie di liberazione, utilizzando a questo scopo l'appendice prima del rito dell'esorcismo, con esclusione però delle formule esorcistiche ive contenute. Tuttavia, in tali incontri di preghiera deve essere accuratamente evitato ogni abuso e ambiguità, facendo riferimento alle direttive della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione del 14 settembre 2000, che esclude l'introduzione di tale preghiere di liberazione nella celebrazione della Santa Eucaristia, nella celebrazione dei sacramenti e nella liturgia delle ore. Terzo, un sacerdote non esorcista e un fedele laico che dovessero fare su una persona singola una preghiera non liturgica di liberazione potranno utilizzare a questo scopo un salmo, un brano del Vangelo appropriato, il Padre Nostro e delle preghiere che preferibilmente siano state approvate dalla Chiesa. Ve lo sconsiglio di andare a cercare preghiere in internet, preghiere private. Sappiate che il rosario ha un'efficacia particolare. Ve ne dico una soltanto per farvi capire. Un giorno in un esorcismo, in genere i miei esorcismi un quarto d'ora, mezz'ora avviene la liberazione. Quella volta mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, un'ora e mezzo, e il diavolo mi disse: forse non l'hai capito ancora, oggi io non me ne vado, puoi pregare quanto vuoi, puoi darmi comandi quanto vuoi, perché non me ne vado. Ho detto: senti, a me sta proprio bene che tu non me ne vada, che tu non te ne vada. Vuol dire che adesso mi farai compagnia a dire lo sai. Ah, mi disse a questo scopo, non ci do, me ne vado subito, subito. E avvenne la liberazione. Ascoltate, semplicemente perché ho proposto io di cominciare il rosario, se ne andate. Pensate se invece uno comincia a dire anche la cosa di rosario. Anzi, fratelli, mi ascoltate, mi dico una cosa seria. Io non mi sono lasciato sfuggire le occasioni. Sono andato al convegno regionale di rinnovamento dello spirito in Sardegna, convegno regionale. E sono stato convegni a rinnovamento lì a Messina, quello diocesano, e Caserta, cioè tutte le volte che sono andato lì ho detto: senti, me l'ho fatto un piacere, io sono venuto qui per voi, io ho bisogno adesso di voi, ho bisogno che per un mese diciate un rosario ogni giorno per la liberazione di quelle persone che vengono da me. Sapete, un conto rosario, 1100-1300 rosari ogni giorno, Maria, tipo il rosario. E probabilmente queste liberazioni sono avvenute, tutte queste liberazioni, grazie a tutte quelle persone che si sono impegnate a pregare. Perché? Vi spiego perché funziona. Perché l'esorcismo è una preghiera della Chiesa, non è la preghiera mia. La Chiesa, per liberare, deve ricorrere ai mezzi proposti da Gesù. Certa specie di demoni non si può scacciare in alcun'altra maniera se non con la preghiera e il digiuno. Se dietro l'esorcista c'è una chiesa, e siete voi la chiesa, che prega e digiuna, le liberazioni si affrettano. Il mio primo convegno internazionale degli esorcisti, c'era un esorcista africano. Candidamente ci disse: io, voi europei, non vi capisco esorcisti. Venga a sapere che per una liberazione, voi impiegate alle volte 2 anni, 3 anni, 10 anni per una liberazione. Io no. Io faccio una sola volta la preghiera di esorcismo e avviene sempre la liberazione definitiva. Non ho bisogno più di ripeterla. Ce la parliamo, che c'è beato lei. Io nella migliore ipotesi devo impiegare 2 anni. Poi abbiamo capito perché. Lui aveva una parrocchia grande quanto la diocesi di Agrigento e aveva coinvolto tutti i fedeli a pregare notte e giorno, 24 su 24 ore, una catena di preghiera per la liberazione. Ah, ora abbiamo capito perché. Perché c'era dietro l'esorcista una chiesa orante. Allora ascoltate, posso contare su di voi per un mese, poi vi farò sapere che dovete venire, che però farà il Signore. Però ho una condizione: se già dite un rosario, quello lo dovete continuare a dire per i fatti vostri. Questo non sovra più per la liberazione. Posso contare, sì o no? Benissimo, e vi dico, a nome di queste persone che soffrono, vi dico un grazie sentito fin da adesso a nome di loro e a nome anche di Cristo Gesù. Continuiamo. Tanto l'esorcista, che il sacerdote non esorcista, e il fedele laico, nel pregare sulle donne, dovranno astenersi dal mettere le mani sulle diverse parti del loro corpo. Ripeto. Dovranno astenersi da mettere le mani sulle diverse parti del corpo. Anche perché, ripetete, se io a un certo punto comincio a pensare che la mia mano, toccando una parte del corpo, avrà la liberazione, questa è magia, chiamiamolo con nome. Non è più riferimento a Cristo Gesù che mi salva, ma sono le mie mani che hanno un potere tutto particolare. E no, non ci siamo proprio, assolutamente no. Se poi le mani arrivano dove non dovrebbero arrivare, peggio ancora, se va a finire anche in carcere, lo dobbiamo sapere. E sono i drammi che stiamo vivendo per ora. Assolutamente no. Né laici, né sacerdoti, nessuno. Dovranno evitare tutto ciò che possa solo destare sospetto sulla loro castità, anche se dovessero avere nella loro agire retta intenzione. Dovranno, un'altra cosa, lo sottolineo, per coloro che hanno la pretesa anche di avere dei carismi, dovranno evitare anche di dire a qualcuno di aver ricevuto un maleficio e soprattutto di indicare la persona che lo dovrebbe fare, perché fare questo significa lavorare con il diavolo, perché si mette nel cuore delle persone odio che non riesco a togliersi. Poi fresco fresco, guardate, io certe cose non riesco più a capirle, manchiamo di buon senso. Fresco fresco, proprio in questi giorni è venuta una persona, ma ha detto: padre mio, io ho una mia figlia sposata nel nord Italia, amo tanto mia figlia e ho deciso di comprarle una casa per lei, però in affitto, e ho deciso di comprare una casa per me vicino a lei, per starle vicino, perché amo tanto mia figlia. Non so perché mia figlia ha cominciato ad avere odio verso di me. Ho chiesto perché, che è successo. C'è un frate che mi ha detto che tu mi hai fatto un maleficio. Tu non dovrai più comparire dinanzi a me. io. E è andato a trovare quel sacerdote. Ha detto: senta padre, io a mia figlia avevo fatto una... Ma va, lei scherza? Sì, tu l'hai fatto. Cioè, nonostante che la donna sta dicendo, la mamma, che non è vero, tu l'hai fatto. Hai un peccato mortale, andrai in inferno e quindi in chiesa non deve più comparire. Ma siamo matti proprio? Matti. Quella donna piangeva: ho perduto mia figlia a causa di questo frate sacerdote, si rende conto? L'ho perduto per sempre e non so come fare. Sono gravi responsabilità. E questo sacerdote probabilmente pretende di avere un carisma, ma che carisma, carisma. Finiamo. Ammesso che uno abbia un carisma di questo genere, il carisma bisogna saperlo utilizzare, perché a volte il carisma si trova in mani inesperte. Per cui c'è da dire al Signore: Signore, non mi dare nessun carisma, che è meglio, perché se me lo dai non so che cosa posso combinare. Essendo mani inesperte, lo utilizzano male. Se tu anche sapessi con un carisma, quello è un maleficio, basta, prega per quella persona. Non c'è bisogno che lo dica, perché se poi mette nel cuore di quella persona l'odio, che cosa hai combinato? Che cosa hai concluso? Hai fatto l'interesse del diavolo e non quello di Dio. Prega e basta. Dovranno ricordare poi che la lotta contro il diavolo avviene sul piano spirituale, non su quello fisico, e pertanto si astengano. Quello che sto dicendo non sono teorie, cose che accadono. Si astengano da atteggiamenti violenti nei confronti delle persone vittime dell'azione straordinaria del diavolo, come sarebbe afferrare per i capelli, schiaffeggiare, malmenare, prendere a cinghiate, mettere i piedi addosso, pensando di combattere e umiliare il diavolo. Ma chi sono i poveri figli di Dio che già portano una croce e tu gli vai a mettere ancora quel piede addosso? Ma come ragione? Ma come fai? Assolutamente no, 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 tutto questo non può piacere al Signore. Gesù non l'ha mai fatto questo, non l'ha mai fatto. L'esorcismo e le preghiere di liberazione dovranno svolgersi in modo che manifestino la fede della Chiesa e impediscano di essere interpretati come atto di magia e di superstizione. Pertanto, gli esorcisti, i sacerdoti non esorcisti e i fedeli laici non attribuiscano ai gesti da loro posti, fossero anche quelli liturgici, un'efficacia automatica, perché ciò sarebbe magia. Ce lo ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica: anche i gesti liturgici possono diventare magici se sono privati della fede in Cristo Gesù, il solo che libera. Secondo, evitano gesti non previsti dalla liturgia, che facilmente presterebbero il fianco all'ambiguità del gesto magico. Evitino di generare nel fedele la convinzione che la sua liberazione o guarigione potrà avvenire solo se gli compirà certe gestualità, oppure solo se farà un numero preciso di preghiere, o se utilizzerà l'acqua benedetta in un determinato modo, perché cose del genere acquistano una valenza magica. Prendi quest'acqua benedetta, adesso te la porti a casa, un pochettino la metti dietro la porta, un altro pochino sul davanzale della prima finestra, l'altro a sinistra se c'è l'altra finestra, un pochettino sotto il letto, uno sotto il materasso. Ma siamo matti proprio? Ma il Signore è condizionato per liberare tutte queste gestualità. È la fede che salva, che libera, non solo questi gesti. Questi si prestano facilmente all'ambiguità del gesto magico. Noi corriamo il rischio, anche come esorcisti, e peggio ancora non esorcisti, a trasformare, ad assumere atteggiamenti che sono magici, perché non puntano più sulla fede in Cristo Gesù, ma su altro. Vigilo anche sulla fede dei fedeli che si rivolgono a loro. Non esprimono certamente una fede autentica e genuina. Le richieste di acqua benedetta, di olio benedetto, di sale benedetto, fatte da parte di quei fedeli che poi abitualmente trascurano di partecipare alla Santa Messa Domenicale, come pure di confessarsi, di fare la comunione. In questo caso l'utilizzo di questi sacramentali acquistano facilmente una valenza magica, per cui evitano di venire incontro a tale richiesta. Una volta vengono da me, dice: padre, me la benedice quest'acqua benedetta. Vieni, ascolta, tu vai a messa domenica? No, dice, veramente no. Come nemmeno? Guarda, io ti offro adesso qualcosa di più importante di quanto benedetto. Vai a messa, vai a fare la comunione, ma che vuoi che sia la messa? Ma molto più importante. Ditti un rosario, ma che vuoi? Cioè cerca un po' di dissuadere. Se io invece ti accontento, non faccio altro che favorire la mentalità magica. Cioè io posso disattendere la messa, comunione, tranquillamente, però con quest'acqua che ora porto a casa risolvo i miei problemi. Questa è magia, non è più fede. Ecco alcune regole alle quali dovranno attenersi gli esorcisti nell'utilizzare l'arma dell'esorcismo solenne o grande esorcismo nel combattimento spirituale contro Satana, ma alle quali, servatis servantes, dovranno attenersi anche i sacerdoti non esorcisti o fedeli laici che dovessero fare semplici preghiere di liberazione. Concludiamo questo insegnamento dicendo che il combattimento spirituale è veramente duro. Abbiamo attorno a noi, ma anche in noi, tanti nemici da combattere, nemici che sono abbastanza forti, non soltanto il diavolo e i demoni, ma anche la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Abbiamo anche il mondo con le sue strutture di peccato create da noi, ma che intanto militano contro di noi. Come faremo per affrontarlo? Siamo così deboli? Non c'è di avere paura. Se infatti è vero che la nostra battaglia è dura, se è vero che siamo tanto deboli, è altrettanto vero che con noi c'è sempre Cristo Gesù. Andate, ammaestrate tutte le nazioni. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Pertanto, se a volte per la nostra debolezza dovessimo cadere, sempre che noi glielo impediamo, Egli, Gesù, che è con noi, ci raggiungerà con la sua misericordia. Essa è come una medicina che ha il potere di guarire subito eventuali ferite che avremmo potuto riportare nel nostro combattimento, per cui non c'è da avere paura. Non abbiate paura, ci ha detto Gesù, io ho vinto il mondo. Quel che conta è che nel nostro combattimento spirituale non ci arrendiamo mai. La perfezione, diceva San Francesco di Sales, non consiste nell'assenza delle imperfezioni, ma nello sforzo di combatterle. E John Bianchi così scrive, termino, la vita cristiana non è un'inarrestabile ascesa verso l'alto dopo una definitiva vittoria sul peccato, bensì vita di un peccatore perdonato che ritorna costantemente a mendicare la misericordia di Dio, cadendo e rialzandosi senza fine. Essa, la vita cristiana, è l'incessante arte di riprendere la conformità a Cristo e il costante ricorso al calice del suo sangue che purifica e perdona i nostri peccati. Il Signore dunque non ci chiede di non riportare ferite nel nostro combattimento spirituale, ma che non ci arrendiamo mai e che invece continuiamo sempre a combattere, dove infatti non arriviamo noi, supplisce Lui con la sua misericordia. Grazie.
Facciamo un grande che facciamo la preghiera. Ascolta, mi hanno dato queste due domande.
Sono molestino, sono anche un tumore maligno, ma non ho avuto molta paura. Io ho avuto delle piccole, Emanuele mi ha detto.